Bene, signori, per favore in aula, silenzio. Grazie, molto gentili. Allora, io ripeto adesso, io ho un elenco di 8 persone che hanno chiesto di parlare. Siccome c'è delle regole precise nel regolamento, nel quello che si è stabilito in conferenza di capigruppo, il termine 3 minuti è tassativo, quindi se qualcuno arriva ai 3 minuti io gli chiedo, prego, concluda. Quindi mi raccomando di rimanere dentro i 3 minuti. Ora è iniziato di nuovo il consiglio. Allora, abbiamo 8 persone e iniziamo a chiamare il primo. Ah, chiedo una cosa. Il signor Edoardo Papini, che si è iscritto al 6° posto, portavoce della famiglia del Nido, mi ha chiesto se gentilmente poteva, siccome ha delle esigenze pratiche sue e impegni suoi, se poteva essere il primo a parlare, in modo tale che poi dopo può anche assentarsi. Se i capigruppo sono d'accordo, siete d'accordo? In questo... Allora, ripeto, naturalmente ci sono 3 minuti a disposizione. Finiti gli 8 interventi ci sarà una replica e risposte conseguente alle domande e osservazioni fatte da parte della giunta. Quindi iniziamo. Allora, chiedo che venga a parlare il signor Edoardo Papini, portavoce della famiglia del Nido. Quindi, signor Papini, se gentilmente, ecco, non so, anche per le riprese, com'è la posizione migliore?
Beh, grazie. Buonasera a tutti. Io intervengo come portavoce delle famiglie coinvolte nella problematica dell'asilo comunale di Fiesole. E mi ricollego alle parole del dottor Manzini che mi sento di condividere pienamente, soprattutto per una questione. Indipendentemente dalle problematiche emerse in passato, quello che non doveva succedere ma è successo è che la scuola, l'asilo nido comunale di Fiesole, doveva aprire il 4 settembre e non è successo. Non doveva succedere. Essendo successo, le famiglie si sono trovate a dover percorrere delle soluzioni alternative per eliminare il disagio, un disagio che ad oggi sembrerebbe attenuato dalla riapertura dell'asilo nido a inizio novembre, che ancora non si capisce la data, però inizio novembre dovremmo avere questa struttura. Siamo parzialmente soddisfatti anche dell'intervento comunale per quanto riguarda i ristori, che coinvolgono però non tutte le persone, perché ci sono anche delle persone, delle famiglie che si trovano in situazioni non standardizzate come può essere un ingresso in un asilo privato piuttosto che una babysitter con un contratto, ma famiglie che si trovano ad esempio ad aver dovuto ridurre il proprio orario di lavoro per stare con i bambini, che non possono quindi dimostrare documentalmente la spesa eccessiva subita a causa di questo disagio che stanno vivendo. Quindi bisogna, a mio avviso, che il Comune si faccia carico anche di queste situazioni per permettere una pari condizione per tutte le famiglie coinvolte, quindi non solo quelle che riescono a dimostrare documentalmente una spesa economica, ma anche di risarcire quel disagio e quella perdita di tempo, di lavoro che le famiglie si trovano ad aver subito. E poi vorrei dire un'altra cosa, non è che con questi ristori va bene, ok, grazie, siamo tutti felici, ma tutto il disagio pregresso, il disagio che si sono trovati a subire queste famiglie che in data 4 agosto si sono viste recapitare questa comunicazione dal Comune, che per tutto agosto non hanno saputo come fare, che hanno dovuto rincorrere strutture private o trovare soluzioni alternative. Tutto questo disagio come viene risarcito? Non viene risarcito, assolutamente no, non è dimostrabile, sono anche un legale, so come sia difficoltoso dimostrarlo. Le famiglie andranno oltre questa cosa per non arrivare a uno scontro col Comune, però mettiamoci in quest'ottica di idee che comunque non è che col ristoro che il Comune oggi propone le famiglie si sentono soddisfatte, perché chi ha trovato un nido privato invece che condurre i propri figli vicino casa dovrà portarli nei comuni limitrofi, e quindi un disagio anche in termini di denaro, di spesa, di tempo che devono sottrarre comunque al lavoro.
Prego, concluda.
E quindi ecco, chiederei un intervento più incisivo del Comune in quelle situazioni delle famiglie che non possono dimostrare documentalmente, con documenti alle mano, il danno che hanno sofferto. Quindi di dare un quid da concordare, così che si possa superare anche questa difficoltà che sta emergendo. Ripeto, bene, riduzione dell'orario di lavoro, babysitter,
grazie, non in questa parte. Grazie su Papini del suo intervento. Dunque, ora passiamo al signor Cosimo Latini, del rappresentante del PD.
Sì, certo. No. Come X Factor. Allora, buonasera, io sono Cosimo Latini, intanto scusate le spalle, andrò velocissimo perché 3 minuti sono veramente poco democratici.
Allora, scusi, posso intervenire? È stata una decisione, è stata stabilita da tutti i capigruppo, signor Latini, prego osservare questa cosa qua, prendere in considerazione questa cosa. Certo. Allora, è già partito il tempo.
Abbiamo voluto convocare questo consiglio straordinario per dar voce a famiglie e lavoratori coinvolti nella chiusura dell'asilo nido di Borgunto, persone che avrebbero desiderato essere coinvolti sin da subito nella ricerca di vie d'uscite anziché rimanere appesi all'incertezza di soluzioni dell'ultimo minuto, come accade tristemente ogni anno purtroppo. Questa incresciosa situazione era tutt'altro che imprevedibile. Basti pensare che solo un anno fa, nello stesso edificio, erano state chiuse le elementari perché pericolose. Tant'è che il sindaco, con una soluzione totalmente inadeguata, ha pensato di trasferire le classi nell'edificio che ospita ora le medie. Non serviva una palla di cristallo per capire che la stessa cosa sarebbe toccata poi anche al nido. E nel frattempo è passato un anno dal crollo del tetto delle elementari. Ci chiediamo quindi cosa ha fatto l'amministrazione in tutto questo tempo per approntare un piano alternativo per la continuità del servizio e degli spazi del nido di Borgunto un anno. Allora, che emergenza è? Qui siamo di fronte al fallimento di questa amministrazione che nel programmare e individuare le soluzioni per il futuro delle nostre scuole, con il rischio concreto di perdere un altro anno scolastico. Quando lei era capogruppo nella prima giunta in Catasciato non ha pensato minimamente a risolvere il tema delle liste d'attesa degli asili nido e o ad aver lavorato per realizzare nuove scuole oltre che sicure e non a crollo e non rischiose. Basta con lo stanco ritornello del buco di bilancio che lei ha contribuito a determinare nella scorsa stagione politica e che già la vedeva come una delle protagoniste. E ora che c'è dal governo di questa città da più di 10 anni e senza più alibi, alla faccia della buon padre di famiglia, con la vostra miope politica di accantonamento e di anticipo ingiustificato delle rate di mutui e del piano di riequilibrio ha dirottato e drasticamente ridotto i soldi necessari per la manutenzione delle nostre scuole. Poi per forza cadono i tetti. Il PNRR ha dato l'occasione a decine di comuni, anche a noi vicini, di avere finanziati per la rigenerazione o la edificazione di nuovi plessi scolastici per le proprie comunità. Basti pensare a Pelago, Bagnaripoli, un'occasione storica che non si presenterà per anni. E cosa abbiamo fatto a Fiesole? Niente, neanche presentato un progetto. Ultimo finanziamento ottenuto? Quello delle medie di Compiobbi, della precedente amministrazione. E dopo quasi 8 anni ancora non sono partiti i lavori. Era doveroso chiedere un confronto in Consiglio Comunale per le famiglie e per gli educatori.
Prego andare a concludere.
Altro che Consiglio di zona, altro che Consiglio di zona. Questa è una situazione che non si risolverà con pochi interventi in emergenza,
concludo.
Ma dovrà essere affrontata con anni di nuove riprogrammazioni, visto lo stato di completo degrado a cui ha portato le nostre scuole.
Bene. Grazie, signor Latini. Allora, passiamo adesso all'intervento della signora Sabrina Tamburini, funzionaria pubblica CGL.
Buonasera a tutti, buonasera al Consiglio, alla Giunta, a tutte le persone che sono qui, alle lavoratrici che sono qui in rappresentanza della funzione pubblica CGIL, tutti con la maglia rossa. E quando abbiamo avuto la notizia durante l'estate, come tutti i genitori, che il nido non sarebbe riaperto a settembre, la prima cosa che ho pensato, perché anch'io sono educatrice d'asilo nido, il mio vero lavoro è quello, ho detto: oh, qui abbiamo un problema, quanti genitori avranno un problema di lavoro? E immediatamente ho pensato alle lavoratrici che sono al nido e che avranno anche loro, avrebbero avuto anche loro un problema di lavoro, perché poi chiaramente le risposte che tutti ci vogliamo dare sono le risposte alle famiglie, perché sono quelle che subito sono interessate, perché i bambini sono i primi da tutelare, ma non possiamo evidentemente, visto che i destini sono comuni, i lavoratori, il primo intervento l'ha detto bene, che sono genitori, lavoratori evidentemente, e anche le lavoratrici del nido hanno da essere ristorate. Per cui la faccio breve, perché 3 minuti sono pochi e non mi voglio dilungare, e soprattutto il mio intervento è l'intervento della funzione pubblica CGIL, per cui l'intervento sul lavoro. Chiediamo, e con il sindaco già ci siamo confrontati, spero che questa cosa possa ancora andare avanti, che le lavoratrici che adesso andranno tutte in cassa integrazione, ovvero un fondo integrazione salariale che è previsto per la cooperazione sociale, avranno uno stipendio riconosciuto al 65%. Pertanto capite qual è il problema. 65% di uno stipendio già basso, perché parliamo di cooperative sociali, le lavoratrici avranno decurtato il loro stipendio, e vi lascio immaginare quanto hanno già in part time tutte, per cui quanto andranno a riscuotere e a poter avere. Per cui già abbiamo chiesto all'amministrazione che si impegni per coprire chiaramente la differenza tra quanto, visto che prima l'assessore parlava di ristori per le famiglie, noi lo abbiamo già chiesto anche per le lavoratrici, per far sì che abbiano un ristoro da quanto è l'ammanco dello stipendio. Poi abbiamo chiesto un'altra cosa all'amministrazione, visto che comunque le lavoratrici sono tutte qualificate per fare questo lavoro, e noi stiamo portando avanti una battaglia, che è una battaglia rispetto al contratto, che sia riconosciuto il giusto livello per queste lavoratrici che devono fare tutti gli aggiornamenti, che hanno le qualifiche, che hanno le lauree, per cui il giusto livello previsto dal contratto della cooperazione. Però stasera mi viene in mente un'altra cosa, perché andando a fare il confronto con l'azienda, con la cooperativa, abbiamo capito che non coprirà il FIS dall'inizio del mese, mentre queste lavoratrici avrebbero iniziato dal 4, per cui laddove dovessero mancare dei soldi chiediamo che ci sia un'integrazione anche di quella mancanza di copertura di ammortizzatori sociali. Grazie.
Grazie signora Daniela Papi. Passiamo ora all'intervento della signora Papi Daniela, che è rappresentante Valle dell'Arno Scuole Medie di Compiobbi.
Buonasera a tutti. Allora, io ormai ho una situazione che va avanti da anni. La situazione della Valle dell'Arno penso che la conoscano tutti, non c'è bisogno di fare un riassunto, una love story come è stata fatta. Direi soltanto, volevamo capire i lavori. È stato riaperto l'asilo a Girone, manca la scala antincendio, mancano le nuove finestre, non volevamo capire l'antisismicità, dato anche gli ultimi eventi, come è stata fatta, cioè questi lavori, che tipo di lavori sono previsti poi alla fine? I soldi che dovevano essere dell'Unione Europea avevano una scadenza, l'assessore Zetti fu molto preciso in questo, i lavori devono cominciare in questo periodo e finire in questo periodo, se no perdiamo tutto, ce l'abbiamo fatta, andiamo avanti. Capisco l'aumento delle materie prime, che non è causa purtroppo nostra, di quello che sta succedendo è cambiato qualcosa, perché queste scuole sono rifatte, ma a vederle da fuori l'impressione è che siano state rimesse un po' alla meno peggio, però a livello di struttura di sicurezza, come era previsto, cioè manca la scala antincendio, più sicurezza di quella fate voi. Non solo, adesso si va alle elementari, dovevano riaprire, non riapriranno, forse a gennaio, forse dovrebbero, il condizionale giustamente è d'obbligo sempre in questi casi, poi si passa a Compiobbi. Ma ce la facciamo per il 2025 a terminare tutto? O se no si rimane a metà? E se si rimane a metà, dato che in tutte le strutture del comprensivo Fiesole erano state individuate, questa cosa detto dall'assessore, quelle della Valle dell'Arno come a livello di sicurezza erano state quelle messe un po' peggio, ovviamente 8 anni fa, insomma... Ce li mandiamo questi ragazzi tranquilli, noi genitori possiamo andare tranquilli a lavorare o si rimane, cioè questi lavori volevamo capire un po' a che punto sono, perché non riusciamo a vederla, cioè l'antisismicità non credo che sia una cosa che la si fa in un mese, io non sono un tecnico, non mi permetto di però magari qualcuno mi può spiegare e tranquillizzarmi. Non solo, vi prego, non ci prendete per stupidi. Vi prego, noi non siamo qui a dire della politica è stata fatta, cosa è stato fatto e cosa è stato fatto. Non ce ne frega nulla.
Prego.
Noi vogliamo le scuole sicure. Se noi abbiamo chiesto aiuto e chi ci ha teso la mano è questo ragazzo qua. Prego. E basta. Bene. Forse per il comune è stata un'occasione mancata in questi anni.
Prego,
le scuole sono
un
insomma, potevate avere veramente, per me è stata un'occasione mancata.
Prego.
Ma non ci prendete per stupidi.
Bene.
Per favore non mettete
grazie,
in mezzo
signora.
La politica.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Dunque, adesso è chiamata a parlare la signora Irene Stellati, gruppo genitori Caldine Valle del Mugnone, Borgonto.
Buonasera a tutti, io il sindaco lo sa, sono una delle mamme dell'asilo nido, ma in questo momento mi trovo qui perché voglio fare da portavoce per tutta quella che è la parte scolastica sia di Borgonto, sia delle primarie e secondarie asilo, ma anche Fian del Mugnone e Caldine che stasera non possono essere qua. Caldine inizia quest'anno il quarto anno senza la scuola dell'infanzia ed è un problema per i genitori, è un problema per il comune ed è un problema anche per le altre strutture. Fian del Mugnone in questo momento si trova in una situazione in cui ci sono troppi bambini per lo spazio che ci sono, non si parla di problema di sicurezza ma si parla anche di problema dell'educazione, perché ci sono delle maestre, delle educatrici che si trovano con delle classi da 28 quando nel comune di Fiesole c'è una prima classe da 8 bambini e questo non va bene. Credo che queste proporzioni debbano essere in qualche maniera rispettate. È un problema sicuramente strutturale, perché in questo momento lo sappiamo tutti, le elementari sono dentro le medie. È un problema anche per i bambini delle medie, perché in questo momento non hanno i laboratori di scienze e non hanno una biblioteca, perché dentro ci sono altre classi. Allora, se vogliamo far fare un passo in avanti a questo comune, a prescindere appunto dalla storia politica, che è chiaro, in qualsiasi comune ci sarà sempre una storia politica negativa, da un punto o da un altro. Però se vogliamo portare avanti questo comune dobbiamo metterci a lavorare. Io chiedo al sindaco formalmente, abbiamo già chiesto all'assessore anche della pubblica istruzione un incontro, si è reso disponibile, chiedo un incontro con lei, con la direttrice scolastica e con l'assessore, perché oltre al problema strutturale si parla di giardini con buchi dove sopra ci sono delle mattonelle, e potrei portarvi le foto ma non mi interessa in questo momento. Si parla di giardini che non hanno ancora l'erba, dove i bambini della materna cadono, che non possono utilizzare. Si parla ovviamente di problemi più gravi, strutturali, il nido che non si sa dov'è, non c'è una data di riapertura, e va bene anche questo. Però iniziamo a occuparci anche di un problema organizzativo. In Toscana le scuole aprono il 15 di settembre. Il 15 di settembre ci devono essere i servizi accessori. Lo esigiamo, ci devono essere i pulmini e ci devono essere le mense. Non dobbiamo arrivare ad ottobre per avere un tempo pieno, perché non c'è il personale per gestire le mense. Le mense si possono organizzare da luglio a settembre facilmente. Concludo perché non voglio andare oltre, però appunto chiedo al sindaco formalmente se poi ci dà la disponibilità per fare un incontro con la parte invece scolastica, la dirigenza. Grazie.
Grazie signore. Adesso passiamo all'intervento di Renzo Luchi, Associazione Cittadini per Fiesole.
Buonasera a tutti. Io faccio parte, sono il presidente dei Cittadini per Fiesole, la lista civica che ha espresso questa maggioranza, quindi direte il mio intervento è praticamente scontato, no? Però voglio partire da un appunto. Noi siamo una lista civica e per questo me ne dispiace tantissimo, perché non posso dare l'affermazione siccome sono di sinistra tengo alle scuole. Chi tiene alle scuole l'ha dimostrato in questo periodo. E quindi dal 2016, meglio, dal 2015, questa amministrazione si è occupata degli edifici scolastici. E le programmazioni degli interventi, le progettazioni e via dicendo, non sono come si può fare a casa, visto fuori il tecnico, viene il tecnico, si fa il preventivo e si comincia. Lo sanno benissimo tutti, purtroppo, che le condizioni sono estremamente lunghe. Poi, come diceva l'assessore Zetti, variare un progetto da straordinaria manutenzione nelle scuole della Valle del Mugnone, cioè rimbiancare e cambiare i vetri, no? È stato trasformato in un progetto statico, perché i carichi verticali avevano problemi di tenuta. Quindi le scuole le vedremo e le vediamo anche noi, che a vederle di fuori sono identiche, magari anche il pavimento è lo stesso, i vetri anche, ma l'intervento è stato fatto sulla struttura scolastica. Allora dobbiamo chiarirci un punto. Lavorare e risolvere i problemi delle scuole, quindi con problemi di chiusure, come continueremo a fare, perché le verifiche, questo gruppo, la nostra associazione hanno deciso di continuare l'ispezione nelle verifiche, tant'è che sono stati chiesti anche finanziamenti per le verifiche. Quindi continuiamo a investire e a programmare gli interventi nelle scuole, ma quando una scuola va chiusa, ecco, è lì che nasce il problema. Per Fiesole di Borgunto, a Borgunto erano pronti anche i prefabbricati, ma era una soluzione? Allora, perché non arrivavano in tempo?
Non c'è dibattito.
Tutto lì.
Non c'è dibattito.
No, questo è per dire che le soluzioni sono tutte state esaminate e programmate. Purtroppo i tempi, in questo caso dell'asilo di Borgunto, ci hanno preso la mano. Io una cosa chiedo a tutti.
Prego.
Sì, chiedo a tutti l'attenzione a un punto. Cioè, se le scuole vanno risanate, diciamola così, cioè allungare la loro vita o ridare vita a questi edifici, dobbiamo capire quali sono le alternative che andiamo avanti. Poi, bene, le alternative magari non possono, prego, piacere. Questo è congruo, ma non possiamo dire che non sono state studiate.
Vado,
grazie.
A concludere, grazie. Passiamo adesso all'intervento di Fatbarda Vuksanas, mi scusi se ho sbagliato,
non si preoccupi,
mi dispiace, ma che parlerà solamente a titolo personale.
Esatto.
Grazie.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Sono una libera cittadina delle Caldine e pongo una questione sempre correlata comunque alla chiusura del nido, ossia io per motivi personali, ma come me anche diverse altre persone che comunque abitano alle Caldine o zone limitrofe, per motivi familiari, personali e lavorativi abbiamo deciso di non fare domanda al nido, in quanto il Borgunto era un po' scomodo da dove abitiamo, e pertanto abbiamo provveduto personalmente di iscrivere i bambini da altre parti. Ad oggi, visto che è sorta questa problematica, purtroppo mi dispiace, del nido, e poiché appunto è stato dichiarato che verrà instaurato dalle Caldine, chiedo se sia possibile per me e per altri genitori come me, che comunque abbiamo iscritto da altre parti i figli, nonostante però non abbiamo fatto domanda al bando, per cui la domanda del comune che era stato avviato, aperto ad aprile, non si è posto, chiediamo se è possibile iscrivere i figli lì alle Caldine, ed eventualmente se ciò so che c'è una graduatoria, perché tale domanda l'ho posta al comune, il quale mi ha risposto ad oggi che vi è una graduatoria e che pertanto prima di chiamare me chiameranno giustamente gli altri bambini che sono in lista d'attesa. Come me so altrettanto che diversi altri genitori, il cui argomento ha trattato la chiusura, hanno provveduto ad iscriverli in nidi privati, anticipatari in altre materne, e quindi se sia possibile comunque, considerando anche l'ampiezza dell'edificio, come mi è stato indicato per email, iscrivere mio figlio, e soprattutto quali saranno i criteri, capire la graduatoria qual è, perché io dagli atti non sono riuscita a reperire la graduatoria, quanti alunni sono disposti, sono elencati, per cui capire se potrà essere anche mio figlio considerato e come me gli altri bambini, ed eventualmente se si possa veramente avviare questa procedura, come si potrà poi fare per l'inserimento. Quindi io ad oggi lo sto mandando al nido privato, mi pongo questa domanda. Ci tengo a precisare una cosa, e sono d'accordo con la rappresentante, non per quest'anno ma per l'anno prossimo chiediamo veramente col cuore in mano di avviare il trasporto, la mensa, già da inizio settembre, perché è un problema che per tutti noi, come voi ci siete passate, siete genitori, avete anche voi avuto problematiche di tal genere, chiediamo eventualmente di avviare tutti i servizi necessari appunto affinché un lavoratore possa lavorare.
Grazie signora, grazie. Passiamo adesso all'ultimo intervento, che è la signora Daniela Picciò, che parlerà a titolo personale.
Sì, grazie. Io intervengo in realtà insomma da genitore, ma anche da cittadina. Penso che sia un binomio fondamentale da tenere a mente sul tema scuole. Era stato insomma già detta prima questa cosa: le scuole sono importanti per i bambini, per garantire loro uguaglianza sostanziale, eccetera. Verissimo tutto questo, ma sono anche fondamentali per il territorio. Questo veramente, cioè io lo dico a memento futuro, sono importanti per il territorio, per il senso di comunità, per la costruzione di reti sociali, ma anche per l'economia di un paese che altrimenti insomma rischia di morire. Quindi questa è una cosa fondamentale. Io sono, diciamo, da genitore ho bimbi piccoli, eppure insomma il primo è nato nel 2019, eppure ne ho incontrate parecchie di problematiche che non stiamo qui a ricordare perché sono state ampiamente insomma presentate prima, e siamo tutti coscienti di quale sia lo stato purtroppo molto disagevole di tutte le scuole del comune di Fiesole. Ce n'è una dappertutto. Una cosa, io ho apprezzato molto l'excursus delle, no, degli interventi o dei non interventi che sono stati fatti, che ha presentato prima l'assessore, e purtroppo temo insomma che abbia anche ragione, quindi non ho tutti i motivi per credergli al 100%. Quello che però anche è stato detto prima dalla rappresentante è che questo purtroppo a noi, diciamo, al momento interessa fino a un certo punto. E quello che vorrei chiedere alla Giunta, in realtà più nello specifico, sono tre domande chiave che riguardano, diciamo, il da ora in avanti. E la prima è proprio domande terra terra, insomma. La prima è questi bandi relativi a Fiesole, Borgunto, relativi alle caldine, scuola dell'infanzia, se non sbaglio, che generano, no, perché poi come sapete si comprimono le altre classi e scuole in altri plessi. Quindi prima la domanda è, cioè concretamente ci sapete dare un'indicazione rispetto a questo? Seconda domanda è relativa alla tempistica, e qui non mi pare di aver sentito una risposta in realtà da parte diciamo dell'amministrazione comunale all'interrogazione che verrà stata fatta. Cioè la tempistica relativa alla a quando vi è stato comunicato la situazione del nido di Fiesole, di Borgunto, e in particolare perché io ho notato in questa mia piccola esperienza da genitore come queste cose comunque si siano sempre palesate a noi cittadini, sempre a 4 giorni dopo la chiusura dei plessi. E questo è, a mio avviso, molto grave, soprattutto perché insomma lascia presagire il peggio, lascia pensare al peggio, quindi insomma fateci un attimo capire perché queste comunicazioni arrivano a fine luglio, ai primi di agosto. Ultima cosa, domanda interessata, ma so che è un interesse non solo mio, Pian del Mugnone cosa ne sarà? È la prossima a cadere?
Bene, grazie signora. Grazie. Dunque, bene, sono terminati gli interventi, adesso si passa alla fase successiva. Aspetta un secondo. Adesso, come concordato nello svolgimento di questo Consiglio, c'è la risposta ai vari quesiti da parte della Giunta. Ora non so chi per primo, ecco, direi che allora inizia a rispondere alle domande che sono state poste, ad alcune domande, intanto l'assessore Jacopo Zetti.
Dunque, spero di non dimenticare niente perché le domande erano non tantissime, però diciamo comunque erano tante, però devo anche replicare ad alcune informazioni sbagliate e ad alcune cose non vere. E sono un po' dispiaciuto, devo dire, perché le opinioni sono ovviamente tutte lecite, compresa l'opinione che questa giunta sia pessima e abbia lavorato malissimo, è un'opinione del tutto lecita. Però poi le giunte non è che fanno i lavori da sole, cioè non vanno a fare i muratori, non fanno i piani di spostamento, non guidano i pulmini. Invece per le persone che hanno fatto questo lavoro molto intensamente e molto duramente ci vuole rispetto. E quindi non si può dire che in Valle dell'Arno non sono stati fatti nessun piano alternativo. Non si può dire, perché ci sono delle persone che hanno lavorato a 4 ipotesi alternative. Ci sono delle persone che hanno.
No, prego.
Ci sono delle persone che hanno lavorato a 3.
Scusi, assessore. Il pubblico. No, il pubblico non può intervenire. Se no la prego di
ci sono.
Basta, non può intervenire. È una regola.
Fa parte della dialettica, dai, non è un problema. Ci sono delle persone che hanno lavorato a 3 piani alternativi di ricollocazione degli studenti con larghissimo anticipo. I piani sono stati concordati avendo anche lì una parte del lavoro con la scuola, quindi con i rappresentanti dei plessi, con una riunione con tutti gli insegnanti, con il precedente dirigente scolastico e con l'attuale dirigenza scolastica. Ne è stata, diciamo, indicata una come quella che la scuola riteneva la più plausibile. Poi sono state fatte 2 assemblee con i genitori e da lì è emerso che la scuola aveva fatto un'ipotesi che ai genitori non sembrava la più plausibile e quindi è stata scelta un'altra. Successivamente, sulla base dei numeri definitivi degli iscritti, quell'ipotesi è stata rivista, quindi ne è stata fatta una quarta. E ripeto, ci sono delle persone che hanno lavorato intensamente su questa cosa. Alla fine la quarta è risultata nei confronti in pubblico con i genitori. Naturalmente non tutti erano d'accordo, però è evidente che insomma non. A volte ci sono delle situazioni ottimali e delle situazioni subottimali, quando siamo in tanti spesso si arriva solo a quelle subottimali. Alla fine quella quarta è stata messa in atto. Allora si può dire che abbiamo lavorato malissimo, ma non si può dire che non sono state elaborate delle soluzioni, comunicate con larghissimo anticipo, discusse con i genitori. È chiaro che non tutti si sono ritenuti soddisfatti, questo lo so. Alcuni erano molto soddisfatti perché era più vicino a casa loro, alcuni gli si allontanava, alcuni creava problemi di orario. Questo è evidente. I cantieri creano disagi, sia perché ce li hai vicino o perché ce li hai lontano, perché ti costringono a spostare. I cantieri sono sudici, polverosi, fanno rumore, creano disagi. È molto difficile rimettere a posto una scuola senza aprire un cantiere. Questo lo sappiamo. Quindi, ripeto, può darsi che quelle quattro ipotesi possano essere giudicate come pessime, può darsi abbiamo lavorato malissimo, poi bisognerebbe anche, come dire, confrontarsi sulla realtà di quelle ipotesi, perché si può dire tutto, però bisogna anche poi, come dire, appoggiarsi non semplicemente su avete lavorato male, perché ripeto, non siamo noi, sono delle persone che fanno un compito tecnico, in questo caso non solo tecnico, anche di confronto, che sono andate in quell'assemblea, hanno presentato ipotesi, grafici, proposte, alternative e alla fine hanno determinato una scelta, devo dire, abbastanza collettiva per la verità. Quindi, mi dispiace sentir dire che prendiamo in giro la gente. Prima che Daniela Papini se ne vada, se vuole le spiego cosa è stato fatto dentro le scuole. No, non è questione, io ho ascoltato, quindi è anche, voglio dire, se uno fa una domanda ascolta anche la risposta. Allora, è chiaro che io adesso mi posso dire che sono state fatte delle legature ammorzando dei ferri d'acciaio ricurvi sulle strutture verticali all'interno dell'asilo, che è stata fatta un'incatenatura delle parti alte per evitare lo spanciamento. Ora, permettetevi, vi annoio mortalmente, forse dico anche, faccio anche qualche errore. Allora, sono state fatte una serie di opere strutturali che ovviamente sono dentro la muratura prevalentemente, è stata fatta una legatura di tutte le parti esterne delle murature considerate cedevoli con delle reti elettrosaldate legate sulle due parti dei muri con degli elementi di acciaio e poi ricoperte ovviamente dalla muratura, altrimenti sarebbero pericolosissime. Tutti gli elementi verticali che non erano coerenti con la muratura, cioè erano appoggiati, non legati, vuol dire che diciamo che gli elementi murari da quel pilastro entrano nel muro e fanno un blocco unico. Lì non era così, purtroppo. Fra l'altro questo all'inizio non era stato capito, perché finché non li disfi è difficile vederci dentro. Quindi tutte quelle situazioni sono state legate alla muratura. Quell'oggetto adesso è una scatola unica che reagisce a sollecitazioni statiche, non era un gran problema, ma sismiche, come deve fare, cioè come un oggetto unico. Quindi non cade, non cadrà. Come? No, 8 anni no, ci è voluto un po' di mesi per fare il lavoro fisicamente. Il problema, a parte non sono 8 anni, perché insomma, da sera non sono un po' meno, però insomma effettivamente sono molti. Diciamo, oggettivamente ci sono delle condizioni, come dire, alcune un po' di sfortuna, perché insomma diciamo in questi anni sono successi alcuni guai, per dirla velocemente. Poi ci sono indubbiamente delle lentezze, cioè io non sono qui a raccontare che questa è la storia migliore del mondo, non sono così naif. Ci sono, per l'amor di Dio, tutti fanno degli errori. Quindi anche noi li facciamo, anche le strutture tecniche. Alcune cose, diciamo, non erano proprio prevedibilissime. Poi certo uno può dire, potevi prevedere l'incaro dei materiali perché c'era i 110 e contemporaneamente la guerra. Sì, certo, si poteva immaginare, però insomma, non mi darei grandi colpe se non ci ho pensato, ecco, se devo essere onesto. Però effettivamente su alcune cose sicuramente si poteva essere anche più veloci. I comuni medio piccoli come Fiesole hanno anche delle strutture che, ripeto, io non critico, perché hanno fatto un ottimo lavoro, però sono fatte di 5 persone, per cui insomma è evidente che poi a un certo punto la coperta è corta. Qualcuno dirà non è una giustificazione, ho capito, ma guardate che uno alla fine agisce con i soldi che ha e con la struttura che le leggi, i regolamenti e le economie gli mettono a disposizione, perché è evidente che anch'io vorrei vivere in un castello meraviglioso, però insomma faccio un lavoro normale e c'ho un appartamento, come immagino la maggioranza di voi. Questo per dirla tutta. Quindi io di mestiere faccio ricercatore, i ricercatori litigano violentemente sulle teorie, ma sui numeri non si sgarra, i numeri sono ostinati. Quindi là è stato fatto questo lavoro, quindi la programmazione c'è stata. Chiaro, su un cedimento di un tetto non previsto non c'è stata, questo è del tutto evidente. Qualcuno ha detto ma non c'è mica stato un tornado, lo so, però evidentemente, come dire, l'elemento di avvio di quella scuola è stato quello. Però giustamente si chiede conto del fatto che, dice, non è che è cascato il giorno prima, è cascato un po' prima. E questo noi abbiamo seguito un processo logico, anche qui, se volete, il migliore del mondo. Ma probabilmente no, però insomma, il processo logico è, sapevamo che le strutture orizzontali, i solai, quelli dove si calpesta e quelli che ci stavano sopra la testa, erano sicuri. Su quello eravamo tranquilli, dal 2019, ripeto, su tutte le scuole, quello che dice, ma le scuole sono sicure? Diciamo, da questo punto di vista sì. Quando il tetto non ci sono, se voi entrate anche adesso, dopo tutta questa vicenda, la scuola non ha segni di cedimenti, di nessun tipo, no? Perché? Come funziona il meccanismo delle verifiche? Un po' è temporale, cioè parto dalla più vecchia, suppongo che sia quella con più problemi, non è detto, però insomma diciamo mediamente un criterio, tant'è vero che uno dei fondi a cui abbiamo partecipato di Regione Toscana finanzia in ordine di tempo della costruzione. Non mi basta, è chiaro che se noto delle questioni che reputo pericolose mando qualcun esperto, uno strutturalista, il quale guarda e dice sì, effettivamente, guarda, questa è più giovane dell'altra, ma forse è meglio che la fai passare avanti. Questo è successo nel 2022, abbiamo fatto le verifiche, il signore molto esperto, veramente molto esperto, ha fatto tutta una serie di verifiche sul tetto e ha detto quello che sapete, non potete usare alcuni locali, ne potete usare altri, e su quello naturalmente noi ci siamo, non è che ci siamo fidati, cioè, nel senso, chiami uno dei migliori professionisti da questo punto di vista e poi ovviamente gli dai retta, anche perché insomma lui sa cosa dice. Dopodiché il problema era rifare il tetto, l'ho già detto, la riracconto. Nessuna persona non priva di senno avrebbe appoggiato un tetto nuovo su una struttura vecchia senza sapere come era fatta la struttura, esattamente per esempio il problema che descrivevo prima dell'asilo di Girone. Quindi abbiamo fatto le indagini. Ora, qui naturalmente si può dire, potevate pensare che venivano peggio di come sono venute? Sì, lo potevamo pensare, ma come dire, siamo stati anche un po' ottimisti, è vero, ma non siamo stati del tutto ottimisti. Perché quando abbiamo dato l'incarico abbiamo cominciato a cercare dei posti alternativi, Anna l'ha già descritto, lo ridico. Abbiamo fatto, diciamo, una mappatura delle possibilità. Non siamo stati fortunatissimi, se devo essere onesto, perché noi due o tre idee diverse dalla soluzione finale le avevamo. Poi, diciamo, alla fine si sono rivelate non plausibili, ora non sto a dire perché insomma, o per questioni dimensionali, o per... No, l'ho detto anche alla riunione quando eravate collegati. Abbiamo iniziato prima, l'ho detto anche durante la riunione online, sono abbastanza sicuro, però se mi sbaglio mi scuserete, lo dico adesso.
Prego, proseguire.
Chiaramente era, come dire, un sondaggio, vabbè, se non l'ho detto mi scuso, mi pareva di averlo detto, ma però può darsi che non l'abbia fatto. Chiaramente, no, chiaramente. Sì, perché eravamo abbastanza convinti di farcela, però allora, su questo se mi dite andiamo. Eravate convinti e vi siete sbagliati, è palese, è così, ci siamo sbagliati. Sulle altre strutture naturalmente, come dire, la dico semplice, un conto è andare da un signore e dire guarda, ho bisogno di affittare il tuo fondo, quanto me l'affitti, quanto vuoi, un conto è dire forse fra 6 mesi, un anno ho bisogno di affittare il tuo fondo, saresti disponibile? Quello ti risponde, vabbè, sì, torna fra 6 mesi. Allora, diciamo, in questo passaggio Anna mi pareva avesse, vabbè, mi sbaglio, sono successe una serie di cose, incremento dei profughi ucraini e non solo ucraini, cedimento di un'altra, vabbè, una verifica statica su una delle strutture che pensavano di usare, non nostra, ha dato un esito negativo, e ora non faccio l'elenco. Quindi diciamo, non siamo stati fortunatissimi. Fiesole ha 2800 edifici, non è che ne abbia 28.000, per cui insomma, e chiaramente quella non è una struttura che si può mettere in un appartamento di 45 metri quadri, questo è del tutto evidente. Quindi insomma, non voglio dire che è stato perfetto, assolutamente no, però insomma, ci abbiamo provato. Torno, ho già detto su Compiobbi, quell'edificio è antisismico da quando è stato riaperto pochi giorni fa. Non è più bello, questo lo so, perché i soldi non bastavano per cambiare le finestre, sì, vabbè, è stato rimbiancato perché hanno riempito i muri di buchi, quindi è stato rimbiancato, vabbè, ci sono dei colori, spero carini, li hanno scelti gli insegnanti. Però insomma non è particolarmente migliorato, però là dentro sono sicuri, su questo non c'è dubbio. Lo stesso avverrà a Girone Alto, ci è voluto un po' di più perché nel momento in cui è stato disfatto il tetto si sono accorti che era un po' peggio di come il tecnico l'aveva valutato prima di smontarlo. Purtroppo le strutture edilizie hanno dei problemi perché se voi vi fate male vi fanno una radiografia, agli edifici si fa perché si fa, ma è un po' più complicato, permettetemi di fermarmi qui. E l'antisismica non si fa in un mese, insomma, non siamo stati velocissimi, ma vi garantisco neanche particolarmente lenti. Il cronoprogramma di Girone Alto prevede la riapertura nelle vacanze cioè il trasloco, quindi insomma il riposizionamento dei mobili nelle vacanze invernali. Siamo ad oggi siamo perfettamente in linea, quindi questo per ora, e francamente visto che i lavori insomma oramai sono quasi finiti, non credo ci saranno grandissimi problemi. Cosa succederà? Lo so, sono lungo, scusate, cosa succederà sulle successive? Il cronoprogramma è perfettamente in linea, la previsione è di finire alla fine entro il 2025. Ad oggi siamo, come dire, siamo sulla linea temporale dove dovevamo essere.
Bene.
Ovviamente ci saranno dei disagi perché i ragazzi saranno compressi in metà scuola, alcuni spostati, lo so, cioè io mi rendo conto. Compiobbi, tutto il plesso di Compiobbi, compressione dei ragazzi in metà, spostamento, ritorno nell'altro, ora la faccio veloce, va bene? Fine, ultima cosa, forse mi sono dimenticato qualcosa, me la chiedete dopo, se ne parla fuori. Perché Fiesole e Borgunto, allora, e Caldine, come ho detto, abbiamo il finanziamento, andiamo in gara, i tempi non sono velocissimi, abbiamo un progetto esecutivo. Allora, sulle gare mi permetto, come dire, visto che abbiamo avuto ricorsi contro ricorsi, perché poi il mondo, insomma, non è semplicissimo, quindi, insomma, diciamo, se tutto va bene, nell'anno prossimo partono i lavori. Poi, naturalmente, se vince uno, come c'è successo sulle strade, arriva, mette una recinzione di cantiere, sparisce, la ditta non esiste più neanche nei registri, capite che, insomma, il mondo è complicato. Io spero che non succeda. Diciamo, finora con le scuole abbiamo avuto abbastanza fortuna, perché non abbiamo avuto grandissimi problemi. Quindi, diciamo, il cronoprogramma prevede che nel 24 si fa la gara, nel 24 partono i lavori, non mi ricordo quanto ci vuole a farli, non tantissimo, quindi questi sono i tempi. Su Borgunto è un po' più complicato, perché? Perché la persona che ha fatto le verifiche ha l'incarico di fare il progetto definitivo, e qui bisogna vedere un attimo cosa ci dice, perché chiaramente ci sono delle soluzioni tecniche da studiare e queste ancora non le so, e quindi, insomma, mi arrampicherei oggettivamente su delle ipotesi che, non facendo questo mestiere, non posso fare. Rispondo, anche se non è mia materia, sulla dimensione delle classi. Ovviamente questa è una materia che poi decide la scuola, diciamo, in autonomia, cioè il comune mette a disposizione dei luoghi, poi la scuola fa una sua programmazione. Sono d'accordo su questo, come dire, chiedendo anche uno sforzo però a tutti, una valutazione, come dire, migliore della distribuzione la potremmo fare. Però noi, io lo dico proprio da architetto, che è una specie di muratore voluto, io non sono un sociologo o un demografo, bisogna che qualcuno ci aiuti a fare questa operazione. Ma vabbè, io lo dico così per dirla in generale.
Bene, bene.
Vabbè, però su questo finisco con l'ultima risposta. Perché arrivano? Perché queste verifiche arrivano in quel periodo? Normalmente arrivano in quel periodo per un motivo abbastanza semplice. I soldi diventano disponibili all'inizio dell'anno, ci vogliono più o meno quei tempi per farlo. Quindi, insomma, più o meno questo è il meccanismo. Naturalmente, qui devo dire una cosa, come dire, un po' non troppo lineare. Allora, gli edifici diventano inutilizzabili in virtù di un parametro di legge che descrive come devono essere fatte quelle verifiche. È chiaro che se noi il 17 di febbraio vedessimo una qualche deformazione di una struttura muraria, il 17 di gennaio chiamiamo il signore che ha fatto le verifiche, o in estrema urgenza il genio civile o chi per loro, arrivano, fanno una valutazione all'istante, e se valutano che quello è un rischio concreto, il 18 di gennaio non si rientra in quell'edificio. Questo non è mai successo. Descrivevo prima tutte le strutture, diciamo, più meno visibili, cioè i solai, sono stati tutti verificati, tutti, nel 2019. Quindi, diciamo, è chiaro che dire che una scuola è inagibile per un parametro di legge, quindi è sicura anche se la legge dice che no, è un po' un controsenso. Però, diciamo, la legge è estremamente tutelativa, giustamente, perché, come dire, non stiamo parlando di uno scantinato per le patate. Quindi, giustamente, se posso esprimere un'opinione del tutto personale, questo paese dal 2003, quando ha emanato le prime norme in questa direzione, ha detto: voi proprietari delle scuole, cioè comuni e allora province, ora quello che ne è rimasto, siete responsabili delle verifiche. Io vi dico che ci avete 5 anni più 5 più altri 10, che già, come dire, non è proprio elegantissimo, e non stanzio un euro per farle, o comunque pochissimi. Quindi, insomma, su questo io, come dire, ho qualche dubbio. Quindi, come dire, cerchiamo di seguire un flusso di verifiche che va per età e per eventuali manifestazioni di problemi, in un quadro di sicurezza che comunque è garantito da una serie di verifiche già fatte, che ci dicono che, come dire, quello che c'è comunque sta lì. Da un punto di vista sismico, Fiesole è diventato comune sismico dopo la costruzione di tutte le sue scuole, quindi nessuna è stata costruita con i crismi antisismici che oggi sono obbligatori. Quindi, a quel punto di vista, sono tutte fuori norma, però la legge dice che in queste situazioni, proprio perché... la legge antisismica che regola le costruzioni è successiva alla costruzione di tutti gli edifici, non solo scolastici, sostanzialmente di tutti gli edifici del comune di Fiesole. Quindi se io vado a vedere rispetto alle tecnologie previste in quella legge come sono gli edifici, ma tutte le case nostre, è chiaro che nessuno è adeguato, perché è stato fatto molto in alcuni casi molto prima, in qualche caso poco prima, ma con tecnologie diverse. Però siccome questo è un profilo di rischio che, capite, è abbastanza teorico, perché viva Dio, Fiesole sta qui da un po' di tempo e terremoti distruttivi non ne ha mai visti, per fortuna, e questo insomma la dice lunga. Quindi diciamo, la legge ti dice che tu devi andare in quella direzione quando fai degli interventi, ma come dire, ti mette una fretta relativa, perché la situazione comunque è una situazione sotto controllo. È un po' complicato da spiegare, ma spero di essere stato chiaro. Ultima cosa, il PNRR. Allora, siccome io, come dire, partecipo a diversi bandi PNRR sul versante università, un pochino, come dire, un po' l'occhio ce l'ho tenuto anche sulla parte nostra. PNRR è diventato una specie di, non so come definirlo, sembra il grimaldello con cui si può fare tutto, ma in realtà non è così. Per partecipare ai bandi a cui potevamo partecipare, per partecipare ai bandi sulle scuole ci volevano alcune condizioni, alcune erano dimensionali, non ci stavamo dentro, nel senso che le scuole chiuse con gravi problemi sopra 800, 1000, mi ricordo, 1000 studenti andavano prima, che è del tutto comprensibile, noi non ci siamo. Poi per partecipare sui piccoli edifici ci volevano alcune condizioni tecniche, che sono quello che stiamo facendo a Borgunto, cioè una dichiarazione di inutilizzabilità dell'edificio, un progetto definitivo all'epoca, vabbè ora è cambiata la normativa, comunque un progetto già molto avanzato di ristrutturazione. Noi non eravamo in questa condizione, quindi a quei bandi non abbiamo potuto partecipare, ma siccome anche qui i numeri sono ostinati, guardate che nel bando PNRR sulle scuole, basta che leggiate in qualche giornale delle diatribe fra amministrazione centrale e Europa, i finanziamenti reali, cioè i cantieri partiti in Italia, sono pochissimi, perché questa condizione non l'aveva quasi nessuno. Questa è, come dire, una notizia pessima per tutti, è pessima per tutti, perché probabilmente, come dire, questo di nuovo è mia opinione, su quel versante lì si poteva agire in una maniera un pochino più efficiente e non semplicemente chiedere ai comuni: fate le verifiche in 3 mesi, fate un progetto esecutivo in 4 e proponete per un finanziamento, cosa che ovviamente forse Milano, che ha 3.000 dipendenti nell'ufficio tecnico, riusciva a fare, ma Fiesole con 4 o 5 e nessun progettista oltretutto, sicuramente no. Spero di non aver dimenticato niente, scusate se sono stato molto lungo, ma le domande erano molte.
Bene. A questo punto diciamo l'intervento è stato abbastanza, no lo capisco, impegnativo. Ecco, direi che se i capigruppo non hanno problemi se si è sforato di qualche minuto per causa, non lo vedo. Bene, perfetto. Allora, sì, maniera abbastanza...
Sì, certo, più breve possibile, anche perché le domande a me rivolte erano poche. Rispondendo un po' a quello che ha detto il Papini, anche se è andato via, rispondendo a ciò che è stato detto per primo da Papini, anche se poi ora non c'è, ma tanto insomma rispondo, e se riguardo le famiglie che si trovano appunto in situazioni di non standardizzate, allora questo bonus in realtà non è solamente per il servizio del babysitteraggio, della figura proprio intesa come babysitter, tant'è che abbiamo messo titolo semplificativo babysitter o figure analoghe, ludoteche o strutture analoghe. Quindi abbiamo cercato in qualche modo di dare più ampie possibilità, però una condizione sine qua non, ed è condizione per la quale, essendo soldi pubblici, deve essere così, è che queste spese devono essere dimostrate e documentate. Sì, ma è un'altra tipologia che abbiamo studiato, ma che non è possibile, non è che non abbiamo studiato, il problema è che non è possibile, e quindi siccome noi agiamo in forza della legge, essendo pubblica amministrazione, seguiamo la legge, e questo è il fatto. Però per ovviare a questo problema abbiamo cercato di dare più ampie possibilità, non solo sulla figura del babysitter. Un'altra cosa... Riguardo alla signora delle Caldine che diceva che voleva, non è possibile perché la graduatoria è approvata con determina ed è relativa a un piano educativo approvato in giunta ad aprile del 2023, quindi la graduatoria è quella lì e non è possibile ora rifare un bando di concorso. Oltretutto è comunque una situazione in divenire, perché magari ci potrebbero essere dei genitori che, come abbiamo messo nella delibera, hanno la priorità per ritornare in quella struttura lì, potrebbero cambiare idee, potrebbero tornare alle Caldine anziché utilizzare nido privato e quindi non è possibile. Quindi non si opera su quella graduatoria lì e quella graduatoria lì rimane, sulla insomma su questo sì. E, un'altra cosa, allora, a me dispiace però la mensa e i trasporti scolastici erano pronti dal primo giorno. Pronti. Poi, allora, la scuola è purtroppo, e non è colpa della scuola perché non voglio giocare al rimpallo delle responsabilità, perché siamo tutte e due istituzioni che concorriamo all'obiettivo comune, delle volte non può avere subito il personale, quindi ci sono problemi di compresenza, problemi di sicurezza, e tant'è che non determinano l'orario lungo subito. E quindi la mensa non viene attivata, ma la mensa il trasporto dei fulmini era subito attivo dal primo giorno. Riguardo anche alla scuola di Fiesole dei moduli, quello era è stata sempre una scuola che ha avuto quella particolarità lì, per diverso tempo gli genitori erano anche contenti, ora perché sta cambiando la società, giustamente, ma noi in dimensionamento scolastico, quando andiamo in conferenza di zona, proponiamo anche queste estensioni del modulo, ma il modulo, cioè l'aumento dell'orario lo decide il Ministero, il Comune insieme alla scuola può fare la proposta in conferenza, poi è il Ministero attraverso il provveditorato che dà i soldi per ampliare il tempo pieno, e questo purtroppo se delle volte succede, delle volte no, perché? Perché comunque la situazione dei tempi pieni non è una cosa che riguarda solo Fiesole, ma riguarda anche altre scuole di altri territori. Io credo di aver risposto a tutto, poi chiaramente sono disponibile, ecco.
Sindaco, vuoi chiudere?
Sì. Sì, appunto, sia Zetti sia Cecchini mi sembra abbiano già risposto a tutto. Volevo aggiungere a quello che diceva Cecchini sulla mamma di Caldine che non aveva fatto domanda prima, che oltretutto in questa determina ci sono anche delle liste d'attesa e chiaramente vanno prima rispettate, oltre appunto chiaramente al mantenimento dei posti per coloro che sono andati nei nidi privati, eccetera. Quindi quello credo che non sarà proprio possibile riattivare. Dunque, mi sembra che sulle domande che aveva posto Daniela Piccio c'è forse una cosa a cui non è stato risposto, la tempistica di quando sono state comunicate. Allora, noi abbiamo potuto fare il bando per le verifiche subito dopo l'approvazione del rendiconto del 2022, ovvero al Consiglio Comunale del 28 aprile 2022 abbiamo approvato il rendiconto, subito dopo abbiamo potuto fare il bando, prima non poteva essere fatto per normative perché i soldi, veramente le risorse dovevano essere messe in gioco dopo. Poi i primi di maggio quindi abbiamo fatto il bando, il 31 luglio in via informale il professionista che aveva l'incarico fra giugno e luglio ha fatto tutte le verifiche, i saggi e tutto, in modo informale il 31 luglio ci ha comunicato questi parametri che non erano corretti e poi hanno continuato a fare però le ulteriori verifiche, infatti i definitivi parametri ce l'ha consegnati il 25 di agosto, quindi questi sono i tempi che purtroppo appunto sono stati dati. Quindi appena saputo in via informale il tutto, ovvero il 4 di agosto, abbiamo scritto a tutti i genitori scrivendo proprio che ancora era una cosa informale, però dando una prima notizia su questo. Noi nel frattempo ci siamo messi subito a cercare e poi con tutto quello che vi ha detto Zetti abbiamo avuto anche un po' di sfortuna perché un posto che sicuramente ci avevano già dato l'assicurazione poteva essere usato, purtroppo, e questo precedentemente, Irene, perché non è vero che non l'avevamo detto prima, avevamo detto anche prima che le verifiche erano state fatte, il piano B c'era pronto da prima, però purtroppo sono arrivati i ragazzi ucraini che giustamente vanno ospitati e quindi i vari conventi sono stati occupati. Questa struttura che era ad hoc, purtroppo ci sono dei problemi di solaio e quindi ci ha detto non poteva essere usata, come ha detto Zetti un po' di sfortuna c'è stata e quindi ecco che ci siamo ritrovati ad andare su altre ipotesi. Casa San Giuseppe era una, come abbiamo detto, Caldine un'altra. Io vi devo dire che ho sempre puntato molto su Caldine perché credo che Casa San Giuseppe, per poterci mandare 48 famiglie che accompagnano i bimbi con le macchine, sia abbastanza problematica. Ecco, vedo che gli operatori e le educatrici che conoscono magari la zona annuiscono a questo. Quindi per quanto riguarda sul disagio ha già risposto Cecchini, sulle impressioni, sulla rimessa alla meno peggio, anche su questo ha già risposto Zetti. Dall'esterno può sembrare che non siano chiaro, gli infissi non sono stati cambiati eccetera, però finalmente abbiamo una scuola al Girone, la scuola dell'infanzia al Girone, che è incompleta, completamente antisismica e staticamente perfetto, lo sarà a breve quella di Girone e poi quella di Caldine e in contemporanea di Compiobbi, perché ambedue appunto dovranno essere fatte entro il 2025, come abbiamo sempre detto. A quello che diceva prima Zetti, dico anche un'altra cosa: il progetto esecutivo è pronto e verificato. Purtroppo dal 1 luglio 2023 è entrata in vigore la nuova legge sugli appalti che prevede che gli appalti devono essere fatti non più dai tecnici del comune, dall'ufficio del comune, ma da una CUC, una centrale unica di committenza. E quindi noi dobbiamo riferirsi a Città Metropolitana, che ci ha dato la disponibilità a darci la loro CUC. Credo che sia andato in approvazione nel Consiglio Metropolitano ora di metà settembre la realizzazione della CUC. Abbiamo già fatto la convenzione, noi saremo i primi ad usufruire fra tutti i comuni che hanno fatto richiesta alla CUC della Città Metropolitana di farsi fare i bandi, noi saremo i primi che aderiremo con Caldine e poi con Compiobbi, quindi anche voi due poi andranno a Dama, come si usa dire. A Irene Irene non è il quarto anno senza Caldine, ma perché il tutto è successo nel luglio 2021, quindi anche se conta poco, però un anno, siamo 2021, ora siamo a 2 anni e qualche mese. E i problemi dei bambini che stanno in sovraffollamento eccetera nelle varie scuole ce lo siamo posti, però certamente sono sempre limiti accettabili e concordati con la scuola, e sicuramente meglio lì che dover chiudere completamente una scuola. Sui container noi ci abbiamo, ve l'abbiamo anche detto nella riunione dei genitori, i tempi sono talmente lunghi che sicuramente si sarebbe andati a febbraio-marzo per installarli, per cui, e anche questi erano stati valutati da prima. Un'ultima risposta, ma non perché non volevo darla, Sabrina, so benissimo, appunto ne abbiamo, ti sei alzata per farti vedere, ma sicuramente te l'avrei data. Dunque, oggi abbiamo fatto la delibera sui ristori, sia sul 2 atti di indirizzo abbiamo fatto di giunta, dove diamo l'input all'ufficio a fare quello che diceva prima Cecchini, ovvero i vari ristori, i vari voucher, tutte le varie cose, e le cose sull'atto di indirizzo sui locali di Caldine, che in parte andremo anche a pagare l'affitto perché in parte saranno anche affittati. E chiaramente su questo continua sempre il confronto con la cooperativa, perché abbiamo sia il confronto sulla qualifica di 2 di cui abbiamo parlato, ora magari gli altri non sanno nemmeno, però è una qualifica che devono avere le lavoratrici. La maggior parte delle lavoratrici appunto del nido, e che noi, avendo fatto il bando precedentemente, non lo avevamo, però abbiamo un confronto aperto con la cooperativa e anche sui ristori tentiamo di capire, perché è chiaro che per noi è difficile intervenire perché la Corte dei Conti ci manderebbe tutti in galera, l'assessore Suriano, me, insomma tutti, se interveniamo a dare dei ristori su un bando che prevede che in caso di chiusura non paghiamo niente. Però è chiaro che con la cooperativa c'è un confronto continuo, stamani siamo stati 3 ore ai locali di Caldine e di solito parliamo di tutto e quindi possiamo tranquillamente riparlare anche di questo. Ecco, questo è un tema sicuramente ci sta a cuore, perché non ci stanno a cuore soltanto i bambini, ma ci stanno a cuore anche le operatrici e tutti gli operatori del nido, e per questo abbiamo voluto che rimanessero tutti insieme abbastanza compatti e non che, come sembrava all'inizio, si potesse fare addirittura nidi domiciliari o che altro. Ecco, noi ci teniamo, ho detto all'inizio, alla territorialità e a stare con queste operatrici, con queste educatrici e con questa operativa, perché credo che tutti i genitori che hanno avuto i bambini al nido, e la stessa cosa è anche per le nostre scuole materne, perché anche le educatrici delle scuole materne sono molto brave, però ora si parla di nido, tutti i genitori che hanno avuto i bambini al nido parlano molto bene di questo e quindi noi vogliamo che questa struttura continui ad esserci. Mi fermo qui, siamo stati sicuramente un po' più lunghi di quello che si era detto, però credo che le risposte andassero date e quindi ora proseguiamo il Consiglio Comunale.
Bene, grazie. Allora, proseguiamo adesso il Consiglio Comunale, che prevede l'ultimo punto di questo Consiglio, una mozione. La mozione dice: sicurezza scuole del Comune di Fiesole, presentata dai consiglieri Tommaso Manzini e Serena Lippi, gruppo consigliere Fiesole Europa. Ora non so se la parola a Lippi o la Lippi, benissimo, la consigliera Lippi, perfetto.
Sì, grazie della parola, buonasera a tutti. Allora, la mozione è molto, molto breve e penso, insomma, riassuma molti degli interventi che ci sono stati oggi. Alla luce un po' delle difficoltà che ci sono state in questi anni, che hanno riguardato la maggior parte delle strutture del territorio di Fiesole, delle strutture scolastiche, la nostra mozione vuole, diciamo, rinnovare un impegno all'amministrazione comunale, alla giunta, rispetto allo svolgimento delle valutazioni su tutti i plessi scolastici del nostro territorio, nel rispetto degli standard di sicurezza, di adeguatezza delle strutture, mettendo così in atto gli interventi che si rendono necessari per garantire la prosecuzione delle attività, l'adeguatezza delle attività, soprattutto per mantenere aperte le scuole, evitando così in futuro nuovi disagi e nuovi momenti di difficoltà come purtroppo appunto si sono susseguiti in questi anni. Grazie.
Bene, grazie. Do la parola naturalmente per la replica alla giunta.
Non vi preoccupate, questa volta sarò velocissimo.
Dall'assessore Zitti.
Le nostre scuole sono 10, ora non sto a leggere l'elenco, ce l'avevo sotto, che hanno appunto una data di costruzione che va addirittura uno non si sa di preciso, probabilmente anteriore al Novecento, fino alla più recente del 1980. Come ho detto prima, alcune cose sono già in previsione, alcune, diciamo, stanno in un elenco di priorità, ancorché ancora non finanziate, ma verranno certamente, ovviamente questo lo dico finché c'è questa consigliatura, perché non è che posso dire che farà la prossima, ovviamente, anche se posso immaginare che se c'è continuità continui, e se è diversa deciderà. Quindi su questo elemento c'era un programma che è partito, il programma non si ferma e, come ho detto prima, procede tenendo, come dire, questi due elementi come guida: l'età e l'eventuale manifestazione, come dire, visibile o a test di problemi che anticipano il livello di criticità rispetto all'età. Su questo non c'è alcun dubbio che le proroghe sulla legge del 2003, che continueranno a esserci, temo, ci siano o no, su questo piano non abbiamo dubbi di dover comunque proseguire.
Grazie, assessore. Chiaro,
con criterio, perché tutti insieme ovviamente non sono fattibili, no, non è che non si sa dove metterli, è che non sono finanziabili proprio tutti insieme. Però ora cominciamo a riaprire e questo aiuterà molto.
Bene, grazie assessore. A questo punto lascio la parola ai consiglieri. Naturalmente ricordo che c'è un intervento di un consigliere per gruppo, quindi la parola all'aula, l'aula intesa come consiglieri. Interventi di 5 minuti. se nessuno si decide di parlare, dovrò passare poi alla dichiarazione di voto. Bene, allora vedo il consigliere Ciabini per l'intervento. 5 minuti.
Allora, buonasera a tutti. Mi si sente? Sì. Allora, io volevo fare inizialmente un intervento di un certo tipo, ma diciamo così, vista anche la platea che abbiamo qui stasera, magari vorrei iniziare in una maniera diversa. Io, a differenza del consigliere Manzini, sono padre, e lo si vede anche dall'età, dal fatto che ho la barba bianca, a differenza sua, e anche dalla focosità, direi, del consigliere. Ma vedo che stasera si portano anche le vicende personali. Io voglio portare allora un attimo la mia, in modo tale che è anche esemplificativa per certi versi e ci permette anche di avvicinarci. Sono babbo di 2 bambini, uno che fa l'asilo nido in una struttura non comunale in Valle dell'Arno l'ultimo anno, e un bambino che invece ha iniziato ora la primaria a Girone, ma in realtà ha fatto l'anno scorso l'ultimo anno di infanzia, doveva farla a Girone ma in realtà l'ha fatta a Compiobbi, e invece ha avuto questo, diciamo così, piccolo disagio di dover prendere un pulmino, usufruire di un trasporto scolastico, peraltro ha funzionato benissimo in quest'ultimo anno e mezzo, da Girone a Compiobbi, proprio perché c'erano dei lavori in corso sia nell'infanzia del Girone che appunto nella primaria di Girone. Io mi ritengo un padre fortunato, a differenza di quello che ha detto prima la signora Papi, perché il sacrificio di fatto che ha fatto mio figlio più grande in questo anno e mezzo, che gli permetterà adesso a gennaio di tornare in una struttura sicura a Girone, quindi alla primaria di Girone, ha permesso in qualche modo a mio figlio piccolo, l'anno prossimo, quando inizierà a fare infanzia a Girone, di entrare anche lui in una struttura sicura. Io sono fortunato perché per la prima volta in decenni in questo comune dei soldi sono stati spesi bene dall'amministrazione comunale per permettere a entrambi i miei figli l'anno prossimo di stare in 2 strutture sismicamente sicure. Ed è bello, secondo me, pensare che un fratello più grande abbia fatto un sacrificio per permettere anche al fratello più piccolo di avere questa sicurezza, oltre ovviamente a ragionare da genitori. E quando un'amministrazione prende delle decisioni, a volte anche scomode, a volte anche difficoltose, come quelle di dover fare delle verifiche e dei lavori che comportano inevitabilmente dei disagi dei genitori, che io capisco benissimo, ripeto, io sono babbo di un bambino che va all'asilo nido, per aggiunta in questi giorni è malato, so benissimo cosa vuol dire doverlo gestire a casa, dover lavorare, smart working, chi non ce l'ha, tenerla a casa per 2 mesi, la mia è la massima solidarietà, io posso capirvi, a differenza di qualcuno, che forse pian piano si farà un po' di esperienza nel corso degli anni. Però l'amministrazione ha il dovere di fare questo tipo di investimenti, anche pensando che quello che è successo nella mia famiglia venga fatto anche a livello di comunità. Voi siete un po' sfortunati perché vi ritrovate nel mezzo di questi disagi, come lo sono stato anche io, voi molto di più, perché la chiusura di un nido è sicuramente molto più impattante per un paio di mesi. Però l'amministrazione deve ragionare in termini politici molto più ampi e pensare che un disagio oggi permetterà a dei bambini nati oggi, nati l'anno scorso, nati 2 anni fa, di entrare in strutture sismicamente sicure, che non sono più belle, signora Papi, ma sono sicure. Io a tempo perso faccio anche l'ingegnere, se vuole sapere, e questo lo posso dire a differenza sua, anche se non sono uno strutturista. E questa è una cosa molto molto importante. Ieri c'è stato un terremoto magnitudo 4.9 a 2 passi da qui, a Marradi. L'ultimo terremoto nel Mugello, il grande terremoto nel Mugello del 1919, di magnitudo 6, fece dei danni fino a Firenze. Per me, da padre, è fondamentale che ci siano delle scuole sismicamente sicure. E il fatto che lo siano anche a Caldine fra 2 anni, che lo sarà il nido di Borgunto, questo è fondamentale, questo è l'aspetto principale, mi viene da dire. I signori che ci del PD che ci vengono oggi a fare a darci delle lezioni dicono che non è importante quello che è avvenuto in passato. Nel 2014, quando la Giunta Ravone si è insediata, avevamo 25 milioni di euro di debiti, più 5 milioni di euro di debiti fuori bilancio, va bene? Nascosti tra le varie pieghe, c'è stata pure una commissione d'inchiesta per quella sciagura dell'Unione dei Comuni di Fiesole Vaia, va bene? Viste le scelte scellerate che sono state fatte 20 anni fa, va bene? E questa cosa ha portato il comune, quando la signora Ravoni, il sindaco Ravoni si è insediato nel 2014, a rischiare un commissariamento di questo comune. E sappiate,
prego il pubblico,
dovete
prego.
Sapere
prego il tempo prego. Prego 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 allora interrompere per favore silenzio.
Dovete sapere che se questo comune nel 2014
Ciabini vada in conclusione,
questo comune che nel 2014 ha rischiato il commissariamento, se fosse arrivato un commissario qui, questo avrebbe potuto prendere e chiudere anche dei servizi elementari di questo comune.
Bene.
Tra i quali anche, bene, lo sappia, l'asilo nido, che
bene,
non è una cosa così scontata, e non è una cosa che arriva e che è appunto scontata, perché se uno fa delle politiche di un certo tipo,
Ciabini, vada a chiudere,
si arriva a questi risultati. Ultima cosa vorrei dire: il consigliere Manzini dal 2019, va bene, il capogruppo Manzini, da quando ci siamo insediati, ci ha detto più di una volta, perché me lo ricordo benissimo, l'ha detto più di una volta, che dovevamo rientrare più lentamente da questo piano di recupero, che dovevamo spendere dei soldi, evidentemente è un vizio di famiglia, e dovevamo rientrare con
Ciabini, devo togliere la parola,
se fossimo orientati in calma, come diceva il consigliere Manzini, avremmo potuto adesso fare quello che viene fatto e ci viene chiesto in questa mozione, perché gli interventi sulla sicurezza e le verifiche le verifiche che vengono fatte è perché siamo rientrati da questo piano.
Ciabini, chiuda per favore, se no gli tolgo il microfono.
Questo è fondamentale.
Dai. Bene, ok, siamo sforati un minuto e 40. Allora, c'è nessun altro intervento? Bene.
Allora, devo dire che forse la fosità non si placa essendo padri, oppure no, evidentemente no. Forse l'educazione, io non l'ho mai interrotta mentre parlava, a differenza sua. A parte questo discorso appassionato, l'ho apprezzato veramente, però ecco, e a parte le critiche personali a me, io la mia famiglia non so che vizi abbia, io mio padre non spende soldi, cioè non invito mio padre a spendere soldi, quindi non so di che vizio di famiglia parla. No, non ti ho interrotto. Non ho capito la posizione del gruppo Cittadini per Fiesole rispetto alla mozione. Qui stiamo parlando di questa mozione presentata e letta giustamente da Serena Lippi. Non ho capito francamente il tema. Noi vogliamo invitare appunto l'amministrazione a proseguire nel percorso che ha iniziato nel controllo della sicurezza delle scuole, facendolo con un occhio di riguardo, un'attenzione particolare che probabilmente forse c'è stata, forse no, forse non c'è stata, rispetto alla programmazione dello spostamento dei ragazzi, perché guardate, ribadisco, è quello che è stato detto oggi forte e chiaro da queste persone che sono venute qua a parlare con noi, è che il problema non è fare gli interventi sono giusti da fare, è giusto fare gli interventi dove si mettono i nostri figli, anche se non ho figli, i figli dei fiesolani sono comunque miei concittadini, io ho piacere se i bambini di Fiesole vanno in una scuola sicura, io non è che se non sono padre non capisco queste cose, sono comunque una persona umana, no? Allora dico, almeno penso di esserlo, poi vedila come pensi, dico questo, il problema è stata nella programmazione, quindi invitiamo con questa mozione a proseguire questo percorso che è giusto e doveroso, ma con un occhio di riguardo, attenzione a come si programmano le cose, a come si comunicano, anche come si comunicano le cose è importante. senza mettendosi a livello delle persone e spiegandole giustamente i problemi che ci sono, gli interventi che verranno fatti, senza dover tirare fuori il coniglio dal cilindro o, perché non si, all'improvviso, perché non si sa come pianificare le cose. Quindi la mozione è semplice, questi due punti: continuare il lavoro, farlo con un occhio di riguardo per la programmazione e con la comunicazione alle persone. Tutto il resto dei discorsi che lei ha fatto su di me sono cose oltre, ulteriori, che se vuole ci vediamo al bar e ne parliamo.
Bene.
Quindi io insomma vi ringrazio di nuovo a tutti.
Bene.
Spero che questa mozione venga accolta anche dal gruppo di maggioranza. Se Alessandro vuoi parlare.
Beh, passo. Ecco, vi siete scambiati. Allora, intervento della consigliera Gallego Bressani.
Grazie. Allora, io cerco di non dilungarmi troppo, anche se so che ho 5 minuti a disposizione, ma credo che si sia detto anche abbastanza. L'importanza di questo consiglio aperto era quello appunto di dare voce alla cittadinanza, alle mamme, ai papà, ai lavoratori e tutti coloro che sono comunque coinvolti in quello che è la situazione, che non è di oggi, di ieri, ma che si trascina avanti da un bel po' di anni, da quello che abbiamo capito anche dall'excursus che ci ha fatto così molto esplicito l'assessore Zetti. Anzi, approfitto per dire a questo punto, visto che c'è già una cronologia, la risposta al mio accesso agli atti potrebbe arrivare anche domani, visto che l'avevo chiesto, perché visto ha risposto lei, pertanto si potrebbe anche avere. Aspetto domani anche la mail, grazie. Cosa volevo dire? Dispiace soltanto essere arrivati a 7 mesi dalla fine di questo mandato elettorale, perché ad aprile sarà l'ultimo consiglio comunale faremo, visto il 9 giugno si vota e mancano effettivamente 7 mesi alla chiusura di questo mandato, 7 mesi e ad affrontare argomenti talmente importanti e fondamentali per il nostro territorio, quando molto probabilmente se si fossero affrontati anche prima, perché come dicevo prima non è da oggi, da ieri che c'è questo problema, è un problema che ce lo tiriamo avanti da 20-30 anni, ma in 4 anni e mezzo forse potevamo affrontarli in un modo molto più concreto. Grazie mille per l'aiuto. E come amministratori noi dovremmo essere in grado di verificare, programmare e soprattutto, mi permetto di dire, anticipare quelle che potrebbero essere, quelle che sono e o potrebbero essere le urgenze soprattutto del territorio. E le scuole in modo particolare devono essere una priorità, e su questo non c'è assolutamente nessun dubbio, presumo per nessuno, da quello che ho capito dagli interventi della Giunta, anche dall'intervento del gruppo di maggioranza. Questo perché se non abbiamo delle scuole sicure, come giustamente hanno fatto presente i cittadini questa sera, e non siamo in grado di velocizzare, perché è importante anche i tempi con cui si fa la programmazione, si fanno i bandi, si fanno le verifiche e si mettono in atto anche tutti i lavori propedeutici, ma anche i lavori di ristrutturazione poi di quelle che sono le nostre scuole. Se non siamo in grado di fare questo, si creano poi tutti quei disagi di cui questa sera abbiamo parlato, e non solo, ma se ne parla da tantissimo tempo. Ma non solo, ma si rischia anche che la fascia demografica sotto i 16 anni, che è una fascia demografica importante nella vita di un comune, perché rappresentano il futuro del comune. Quante volte abbiamo sentito dire i ragazzi, i giovani sono il nostro futuro? Bene, ma affinché loro siano il nostro futuro bisogna anche essere in grado come amministratori di offrire loro le strutture adeguate e sicure affinché loro sviluppino, si formino e restino nel territorio dove sono nati e dove le loro famiglie vivono da decenni. Non voglio entrare nel merito della diatriba che c'è stata questa sera tra il Partito Democratico e il Sindaco, in modo particolare perché ho sentito, ma sono cose che ormai sento da 5 anni a questa parte, anche perché era evidente che un po' si è, passatemi il termine, approfittato di questo consiglio aperto per fare un po' un scaricabarile sia da una parte che dall'altra. Ecco, e purtroppo per quanto riguarda invece, non ho chiesto prima il fatto personale anche perché forse non era proprio lecito, però per quanto riguarda quello che diceva il sindaco all'inizio tirandomi in ballo. Io non mi sono discostata dai comunicati del Partito Democratico, anche perché è un altro partito, non è il mio, poi sono di centrodestra, ma il non fare un comunicato non significa discostarsi. Io ho un modo di lavorare un po' diverso, tant'è vero che a giugno, luglio, ancora non, cioè, proprio senza nemmeno sapere che ci potevano essere dei problemi, ma proprio legato al fatto del crollo del tetto dell'anno scorso, feci una richiesta, una mail tra l'altro PEC indirizzata all'assessore, all'ufficio lavori pubblici, al dirigente scolastico, per fare un sopralluogo. Come consiglieri comunali non posso presentarmi a scuola e fare il sopralluogo, a meno che non ho un consigliere regionale accanto a me, perché le scuole comunque sono una competenza regionale. La città metropolitana purtroppo sul territorio di Fiesole non ha una competenza chiara, cioè non ce l'ha, praticamente non abbiamo istituti superiori. A me l'unica persona che mi ha risposto per il sopralluogo, e poi non me l'ha potuto far fare perché si dovrebbe fare in presenza di un tecnico del comune, è stata la dirigente scolastica. Concludo. Abbiamo parlato, l'ho conosciuto e tutto, ma avrei avuto piacere fare quel sopralluogo, perché il dovere di ogni consigliere è anche quello di stare sul territorio. Fare i sopralluoghi e capire. Non ho fatto un comunicato semplicemente perché sono abituata a lavorare, essendo anche da sola, in un modo, prima mi informo tutte le informazioni necessarie, dopodiché valuto e faccio giustamente l'intervento. Difficile, difficile non dare ragione a quello che diceva il collega Manzini in apertura. Qui manca una programmazione, tante volte l'ho detto anche in questo consiglio, manca anche una comunicazione un po' più tempestiva delle cose.
Prego, andare in chiusura.
Certo, grazie. Poi io ringrazio soltanto. Due minuti rubo davvero, ringrazio.
Due minuti e sforai oltre Manzini.
Credo che i capigruppo possano concedermi due minuti, anche a me bisogna, non ho aperto bocca per niente questa sera.
Ci sono delle
però
regole.
Voglio ringraziare il collega Ciabini che ha parlato di un suo fatto personale, perché io non l'avrei mai voluto fare, perché questa sera mio figlio è qui, perché non ho con chi lasciarlo a casa. Sono una mamma, non vivo a Firenze, non vivo a Fiesole, vivo a Firenze. Vengo sempre in tutti i consigli, ogni volta vengo chiamata sul territorio, sono sempre presente. Molti cittadini mi hanno visto anche con lui a giro. Capisco molto bene i disagi, come giustamente ha detto anche il collega Ciabini, delle famiglie, perché non è facile. Io stamattina avevo commissione alle 8:30 per portarlo a scuola, sono arrivata alle 9:15 qui a Fiesole. Non è facile, che tutta la mia solidarietà e del gruppo del centrodestra a tutte le famiglie.
Prego,
e siamo giustamente
in chiusura.
A sempre a disposizione. Per quanto riguarda la mozione, la dichiarazione di voto è a favore, perché proseguire.
Ora hai fatto la cosa, dopo si fa la dichiarazione.
Che faccio dichiarazione di voto.
Va bene.
Io avevo detto, faccio un solo intervento di dichiarazione di voto.
Va bene, passiamo alla dichiarazione di voto allora. Va bene, faccia la dichiarazione di voto.
Il voto è favorevole perché è giusto proseguire in quelle che sono le verifiche ed è lecita la richiesta fatta dal collega e dal collega Manzini e dalla collega Lippi. Grazie.
Bene, grazie. Allora, visto che sono iniziate le dichiarazioni di voto e abbiamo avuto la dichiarazione di voto favorevole da parte dell'Alessandra Gallego Bressan, ci sono altre dichiarazioni di voto? Ripeto, prima di andare in chiusura, se ci sono oltre a quelle della Gallego Bressan, vedo il consigliere Davide Tanganelli per la dichiarazione di voto.
Allora, grazie Presidente, buonasera a tutti quelli che sono ancora qui a seguire questo consiglio aperto. Una piccola cosa per il consigliere Manzini. Purtroppo questo è anche un consesso politico, quindi c'è un minimo di politica da dover affrontare. È inutile dire come Fiesole Europa siamo una cosa nuova, una cosa diversa, come se il comune di Fiesole fosse stato istituito il 26 di maggio del 2014, quando come capogruppo esprime la continuità con un candidato sindaco che è stato dal 2004 al 2014 vice sindaco, nonché dal 2009 al 2014 assessore alle opere pubbliche, e quindi non poteva non sapere quale fosse non mi sembra ci sia molto da ridere. Quali fosse la condizione delle scuole di tutto il territorio? Fra l'altro la consigliera Gallega ha detto si gioca a scarica a barile, è un barile che uno sta su una collina e uno sta in fondo valle, loro sono a Fiesole e noi siamo o nella valle dell'Arno o nella valle del Mugnone, perché quando questa amministrazione si è insediata ci sono state due cose. Allora, l'hanno riconosciuto loro stessi, non ci sono stati bandi. In quell'epoca c'era i Pont Forseo, iniziavano a emergere, l'Unione Europea dava nel primo settennato fondi quasi a pioggia, cosa che non fa più ormai da anni e anni, non esiste un bando regionale, nazionale, europeo fatto da, come si vogliano chiamare, Fiesole Europa, DS, Unione, Ulivo, eccetera, eccetera. Tanto comunque la continuità è quella. Non c'è stata possibilità di agire diversamente con un piano di riequilibrio, che questo è importante sapere, perché poi non si fanno i lavori. Aveva tre capisaldi. Il primo, con un piano di riequilibrio non si possono accendere mutui. Secondo, con un piano di riequilibrio, se avanzano dei fondi, tra parentesi, con le amministrazioni precedenti c'era sempre stato un disavanzo, mai un avanzo, ma ipoteticamente ci fosse stato un avanzo, Cittadini per Fiesole è stato il primo dopo decenni a riportare il comune in avanzo, non si possono spendere spese per investimento, quindi anche per fare opere di risanamento, perché è fatto divieto e bisogna far calare il debito. Ultimo aspetto, con 25 milioni di debito, quando uno va a chiedere finanziamenti o va a cercare di mettere questi soldi, nessuno, e fa come ha fatto la regione molto all'inizio del nostro primo mandato, le compartecipazioni alla spesa, non si può partecipare perché il comune ha in debito. Quindi questi aspetti sono fondamentali per capire perché abbiamo iniziato molto lentamente a fare questo. Però, come ha detto prima l'assessore Zetti e il sindaco, dal 2016 sono stati iniziati a fare i primi saggi sulle scuole, partendo da quelle ovviamente che sono partite per prima nei lavori, che sono state quelle della Valle dell'Arno, per dire cosa ha fatto o non ha fatto l'amministrazione. L'amministrazione ha a oggi, sui 10 plessi, scolastici che ha sul territorio, il 50% è già stato verificato, scuola dell'infanzia di Girone verificata, e adesso i bambini sono tornati in una struttura che chiunque sfidiamo, ci sarà possibile anche forse dare gli atti pubblicamente. La scuola primaria sempre di Girone, a gennaio i bambini torneranno, anche loro sono a posto. Scuola di Caldine, il comune per la prima volta ha avuto in questi giorni il via libera da Cassa Depositi e Prestiti per un mutuo di 602.000 euro, e gli altri 602.000 euro li ha messi con fondi propri e fatto un bando al Ministero, alla Regione Toscana, che probabilmente ci verrà accettato. Fiesole, altrettanto, ora abbiamo queste verifiche che secondo noi sono state di responsabilità. Siamo davvero pienamente consapevoli del disagio, perché ovviamente siamo consapevoli che quando obblighiamo bambini a spostarsi, i genitori a riorganizzarsi, creiamo un disagio.
Tanganelli, vada in chiusura.
Questo è un aspetto positivo, ma siccome già c'è stato riconosciuto che abbiamo fatto abbastanza, o comunque sicuramente più dei nostri predecessori, Tanganelli, il voto è favorevole.
Sì,
allora grazie, cercherò di rispettare i tempi così come è stato chiesto ai genitori e alle persone che sono intervenute. È un po' grottesco dover parlare sempre di me in questo consiglio comunale, si parlava delle scuole, invece sembra che l'oggetto sia il consigliere Manzini. Però va bene, rispondo di nuovo. Io non condivido con gli ex amministratori niente di più che una tessera di partito. Scusate se questo è un crimine, ditemelo. Non penso, perché la Costituzione tutela i partiti e dice che appunto sono fondamentali per lo svolgimento della vita politica del paese. Quindi io non sono la prosecuzione di niente, altri qui sono stati all'interno di un partito e hanno votato e sostenuto le politiche più che di me, che ero un semplice fanciullo quando qualcuno qui è entrato in consiglio comunale. Io forse addirittura non ero nemmeno nato quando il sindaco Raboni per la prima volta entrava, quindi, ma io non voglio parlare della storia di Fiesole, dei consigli comunali, di chi c'è stato. Alla gente, alle persone, si è capito, non gliene frega assolutamente niente, scusate questo termine, non gli importa del passato, di chi c'è stato, di cosa ha fatto. Guardiamo al futuro se ne siamo capaci. Guardiamo al futuro se ne siamo capaci. Questo è l'oggetto della mozione, non è il consigliere Manzini, non sono le sue tessere di partito che può avere o non avere, sono soltanto questo il tema, appunto guardare alle scuole, guardare alle persone con un occhio di riguardo, parlargli con rispetto, informarli per tempo, rispettare appunto chi lavora e chi e i genitori, o anche non i genitori, i familiari, gli amici, chi non ha figli. Come? E ci tiene al futuro dei ragazzi che frequentano le scuole di Fiesole. Ciò detto, la mozione l'abbiamo presentata noi, il nostro voto non può che essere favorevole. Chiudo, penso di essere nei termini, vi ringrazio di nuovo, sarebbe bellissimo avervi qua sempre, è veramente una partecipazione
anche
così. Magari in futuro continueremo magari a organizzare dei consigli comunali in orario non lavorativo per facilitare la vostra presenza e anche la nostra, perché oggi siamo un sacco e di solito non è così. Grazie.
Bene.
Voto favorevole. Vai.
Bene, a questo punto passiamo alla votazione. Allora, dunque, siamo in votazione per quanto riguarda la mozione sicurezza scuola e comune di Fiesole. Chi è favorevole alzi la mano. Vedo unanimità dei presenti, quindi il consiglio approva. Ringrazio il sindaco, gli assessori, i consiglieri e soprattutto il pubblico e i cittadini che sono intervenuti. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.